Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Buonasera a tutti amici e amiche, siamo qui stasera, io Linda e Cristina.
Buonasera a tutti.
E come potete vedere dalla nostra copertina e dal nostro titolo, stasera inizieremo una nuova rubrica che si chiama Ago e Filo nella Terra di Mezzo. Ecco qua la nostra copertina che ha fatto la nostra cara Virginia. E adesso Cristina vi spiegherà un attimo il nome che abbiamo scelto per questa rubrica e un po' quello che ci viene in mente pensando a questa frase.
Allora, Ago e Filo ho pensato anche nel periodo medievale, nella storia comunque del Signore degli Anelli, cioè è ambientato comunque nel Medioevo, e appunto Ago e Filo perché al di fuori dei tessuti che vengono utilizzati c'è anche la cotta di maglia, quindi pensiamo ai fabbri che comunque utilizzano la cotta di maglia con lo stesso criterio con cui viene fatto la maglia sartoriale. E oggi vi parleremo anche della curiosità cinematografiche, anche cosplay e costumer. Ora vi voglio parlare di una curiosità del film di Peter Jackson. I costumi sono fatti da Weta Shop e in quel film viene utilizzato il criterio dell'armocromia. Principalmente, come ad esempio.
Scusa Cristina, finisco un attimo la presentazione della copertina, poi parti pure. Okay. Allora, appunto, come ha detto giustamente Cristina prima, Ago e Filo appunto rimanda a qualcosa di semplice, appunto, oppure qualcosa di complesso, come diceva giustamente ad esempio la cotta di maglia, che alla fine, se ci pensiamo, anche se non è proprio filo, però diciamo che le catene che fanno cotta di maglia sono sempre fatte da un filo che fa dei cerchi, diciamo.
Esatto.
Ecco, e quindi la nostra Virginia ci ha fatto questa bellissima copertina in cui possiamo vedere appunto una mano che sta cucendo, però ci sono vari elementi, quindi diverse stoffe di diversi colori, piuttosto che anche un'applicazione, uncinetto, perché comunque, come vedremo dopo, gli abiti hanno anche dei ricami, ci sono delle applicazioni, soprattutto magari per gli abiti più complessi, e poi ci sono anche delle stelline della porporina, perché sono magari delle cose ancora più ricamate e preziose che magari fanno sognare. Ecco, la cosa che mi ha colpito di più è quando Cristina, scegliendo il nome, ha pensato che quando dice a due filo nella terra di mezzo gli viene in mente un hobbit che sta cucendo un vestito, quindi vogliamo proprio portarlo, ecco, vi vogliamo proprio portare nella terra di mezzo per vedere un po' i costumi, lo stile, diciamo, dei vari personaggi. E appunto adesso Cristina vi parlerà di alcune curiosità legate appunto ai film di Peter Jackson.
Allora, l'armocromia principalmente è stata utilizzata nel mondo del cinema come far attirare l'attenzione del personaggio. Ad esempio, vi faccio un esempio. Io sono un autunno worm. Se io mi vesto, per esempio, io sono se indosso il bianco seta, mi risalta tantissimo il viso e quindi sono raggiante, sono più risalto di più, mentre se io mi metto il nero sembro una persona malata, quindi sono colori freddi. Io sono comunque di sottotono caldo. E appunto Arwen, Liv Tyler, è un inverno. E come potete vedere sono tutti colori freddi, che quindi risaltano. Anche Aragorn, Viggo Mortensen, è un inverno, quindi se noi mettiamo tipo dei colori freddi sia Liv Tyler o Aragorn non risalteranno mai, mentre i colori freddi li risaltano. Il rosso appunto è un colore freddo, questa tonalità di rosso. E anche il verde, come potete vedere, è un colore freddo, anche quel blu è un tono molto freddo. E quindi a lei sta benissimo. Mentre poi Aragorn, e poi c'è Miranda Otto, che anche lei ha un autunno. Autunno comunque sempre con i colori caldi, e quindi risaltano tantissimo come personaggi. Appunto, vedete la chioma bionda, gli occhi comunque sempre marroni. Appunto, come potete vedere, il costume di Eowyn è un marroncino caldo, e quindi lei risalta. Vedete anche Aragorn come risalta, anche essendo un inverno. È stato, devo dire, che Peter Jackson ci ha tanto ci ha messo tanta cura su questo aspetto, anche nei minimi dettagli. Addirittura c'è stato Viggo Mortensen che lo chiamavano durante le riprese, Peter Jackson lo chiamava Aragorn, e lui, Viggo Mortensen, non se ne rendeva conto per quanto era entrato nella parte. E addirittura lui stesso si curò tutto il costume, addirittura se lo cuciva da solo, se si rompeva qualche cosa, addirittura il gilet, il famoso gilet, se l'ha proprio curato, i pezzetti, come potete vedere, le rotture della giacca, anche là se l'ha curato lui da solo. E poi sì, anche i minimi dettagli, per esempio i lacci di pelle, di cuoio, la camicia di cotone, sempre inerente al Medioevo. E poi, sì, in questo film è utilizzata benissimo l'armocromia. E addirittura ho saputo che Arwen è stato l'unico elfo, cioè Liv Tyler come personaggio, a essere utilizzata il criterio dell'armocromia per farla risaltare. E, veramente bello. Poi più avanti vi parleremo di altre curiosità, appunto, di questo meraviglioso film che non a caso ha vinto 17 Oscar, cioè non da poco. E poi vi voglio parlare anche di Eomer, il mio bel Eomer.
Allora, c'è una domanda, ci chiedono: si può parlare di una specie di armocromia anche per i luoghi del film?
Sì, perché addirittura nel Signore degli Anelli ha utilizzato il colori caldi ma cupi, e anche in alcuni aspetti oscuri, per esempio, come si chiama? Morgul è tutto scuro. Appunto, poi si vede nel terzo film, quando c'è quella famosa energia negativa, per me quella verde.
Mm-hmm, sì.
E gli orchi sono utilizzati, appunto, tutti di nero, appunto. Là sì, hanno utilizzato i costumi, cioè hanno rifatto il viso, ma proprio perché volevano risaltare questa parte negativa dell'orco, hanno utilizzato il nero. E per esempio, secondo me, hanno utilizzato cioè tu sei per esempio un autunno, ok, ti trasformiamo tutto in nero perché così almeno sembri malato, perché in effetti, cioè, se noi ci pensiamo bene, gli orchi sono elfi caduti in cioè al male, quindi non sono più elfi di una volta, briosi, cioè raggianti. Loro invece stanno tutti in aspetto dell'animo molto corrotto. E poi c'è Eomer, appunto, a lui le hanno messo la parrucca bionda, però essendo anche lui di sottotono caldo, le sta benissimo il biondo, anche se Carl Urban è moro con gli occhi marroni. Se ci sta seguendo, Carl Urban, lo saluto, non si sa mai. E qua, appunto, vediamo Eomer che ha sempre questi sottotono caldi, l'armatura fatta in cuoio elaborata, l'ho vista benissimo da Weta Shop, che è una azienda di costumi in Nuova Zelanda. È stato veramente, addirittura anche ho saputo che il Signore degli Anelli ha avuto anche dei record per le armature. Si sono messi tipo a fare miliardi di cotte di maglia, addirittura, cioè in quei 3 anni hanno dovuto fare cotte di maglia, spade, giusto l'eccezione è stata fatta ad acciaio Narsil, se non erro.
Sì, perché effettivamente guardando i documentari, diciamo, del Signore degli Anelli, quelli nella versione estesa, ci sono i contenuti speciali, dicevano che praticamente le spade erano fatte o in materiale, appunto, tipo gomma, o comunque innocuo se dovevano fare delle scene particolari, sì. O comunque erano molto leggere per permettere poi di maneggiarle più facilmente, però Narsil, o comunque la spada di Aragorn, era stata fatta appositamente pesante e lui voleva tenerla sempre pesante per entrare più nel personaggio, come dicevi tu prima giustamente, Cristina, che lo chiamavano Aragorn, lui andava bene perché lui proprio, Viggo Mortensen, voleva entrare proprio nel personaggio, quindi invece di usare le spade a posto di alluminio leggere, usava proprio quella pesante sempre, che venivano di solito usate per le scene più, diciamo, dove dovevano essere inquadrate più da vicino e quindi dovevano essere più particolareggiate. Lui invece la usava sempre perché comunque voleva essere più fedele, far vedere appunto che pesava la spada, eccetera, ecco. E invece una curiosità sulle cotte di maglia è che sempre in questi contenuti speciali dicevano, non voglio sfatare un mito però, che gli anellini tipo delle cotte di maglia sono fatte da, diciamo, tipo cerchiolini dei tubi, quindi praticamente sono di plastica, alla fine dopo le coloravano d'argento, più che altro perché altrimenti sarebbero state troppo pesanti e soprattutto costose, perché tutto quel metallo per tutti gli orchi e le comparse sarebbe stato troppo. E quindi c'erano due persone addette che univano tutti questi cerchiolini.
Che pazienza!
E infatti dicevano che gli hanno lasciato via le impronte digitali perché a forza di toccarli gli sono andate via le impronte digitali.
Questa cosa non la sapevo, grazie Linda.
Niente, appunto nei contenuti speciali c'era questo documentario dove facevano vedere, ecco.
Ma poi anche il fatto della cura degli aspetti dei personaggi, anche delle comparse, gli elmi, appunto quello là di Eomer, meraviglioso. Con la criniera da cavallo, cioè eccola, ecco la foto. Poi anche Theoden
sì.
Anche lui è un autunno, non mi ricordo come si chiama l'attore, però perdonatemi. E poi c'è Eowyn, appunto, come potete vedere, il bianco seta, perché ci stanno tanti tipi di bianchi, c'è il bianco pelle, c'è il bianco di plastica, il bianco optical, che sarebbe il bianco delle luci, per dirvi, eccolo, questo si può dire che è un bianco seta perché è sul giallino, invece il bianco optical è quello delle spose, che quindi ti spara. E invece, che dire, questo film mi ha veramente sorpreso. Ho visto addirittura chi faceva i costumi, appunto Weta Shop, tempo fa. C'è anche su Instagram, se volete vederlo, anche quando costruiscono gli orchi, cioè fanno proprio le plastiche del viso, delle gambe. Io ho visto tipo, cioè, le gambe appese proprio con le tinte, meravigliosi. Anche là, cioè, accurati tantissimo, appunto, anche negli orchi. Cioè, ho visto, tralasciando anche i personaggi che noi abbiamo sempre ammirato, ma anche nell'orco, cioè, addirittura i denti che fuoriescono, le ossa appese come collana, gli elmi, c'è anche il viso, gli occhi, c'è anche là veramente gli Uruk-hai sono, io da piccola quando vedo il film ero spaventatissima, quindi, come si suol dire, sono spaventosi e quindi riescono.
Ecco, abbiamo un altro commento con cui sono d'accordo: la forza visiva immortale sta proprio nel make up fisico e non si sono fidati solo alla CGI. Allora, esatto. Questo sono d'accordo, perché comunque, se ad esempio guardiamo l'Hobbit, che questa è una cosa a parte di cui non trattiamo stasera, però per fare così, esatto, un confronto solo a parole, c'è molta più CGI rispetto appunto a Signore degli Anelli. E alla fine, quando l'anno scorso l'hanno ridato al cinema, perché sono passati 20 anni dall'uscita, li ho visti tutti e tre, a parte la grande emozione che ho provato, però comunque sembra proprio un film che non è invecchiato, diciamo, perché gli effetti sono talmente belli che veramente sembra girato ieri, a parte qualche scena che dicevano che non potevano metterla in una pellicola più risoluta, però ecco. Quindi sono d'accordo anch'io su questa cosa.
Esatto, sì. È un film veramente che non passa epoca. Perché poi, sì, nell'Hobbit la differenza è che, lo posso dire, essere schietta, che l'Hobbit è utilizzata troppo, sono stati utilizzati troppi effetti speciali, mentre nel Signore degli Anelli ho visto anche tanta cura anche nella naturalezza, nell'aspetto naturale. Cioè, ok, tu sei una persona, ti trasformiamo da orco, ok, vediamo il tuo viso e ti facciamo la, cioè, l'aspetto di la cura, appunto. Mentre nell'Hobbit, va bene, utilizziamo gli effetti speciali, gli orchi li facciamo col computer. No! Cioè, è quello anche. La tecnologia passa. Invece una mano, le cose fatte a mano, per me, hanno una cura diversa. Parliamoci chiaro, volete mettere le cose fatte a mano rispetto a fatte al computer? Non saranno mai rare quanto quelle fatte al computer.
Sì, poi appunto la sfondatissima
disegnata. Pensate poi a tutta la sfonditissima disegnata e non redditizia.
Renderizzata, sì, perché comunque ad esempio anche ad esempio Gran Burrone, a parte la scena in cui si vede tutto il paese, diciamo la città, come volete chiamarlo, insieme, che quello è fatto al computer, però comunque tutte le scenografie, eccetera, sono proprio fatte in un bosco. Mi ricordo che c'era sempre in questo speciale, facevano vedere che avevano preso un bosco, gli avevano costruito proprio in mezzo le casette, eccetera, eccetera, in modo proprio da rendere gli elfi e la natura una cosa insieme.
Esatto, cioè nell'Hobbit è stata utilizzata tanta tecnologia e invece nel Signore degli Anelli è stata utilizzata la tecnologia però nella cura della, per esempio appunto come dici tu, nel bosco, cioè è stata veramente cioè usufruiamo del bosco e là ci elaboriamo, cioè diciamo che la tecnologia in quella parte è stata utilizzata poco così, mentre nell'Hobbit anch'io, cioè io mi ricordo mia zia, oh ma è tutta tecnologia, ha fatto zia, perché l'ho visto insieme a mia zia e gli ho detto va bene, è così, Peter Jackson ha deciso così.
Ma anche perché sicuramente
non ci possiamo far niente,
sarebbe costato anche meno perché fare a computer invece di fare tutte le cose, insomma,
esatto, più cose. Anzi, avrebbe anche, che ne so, riutilizzato magari una nuova nazione per girare l'Hobbit, avrebbe portato anche l'aspetto positivo, tanto turismo come è successo in Nuova Zelanda.
Ok, allora
appunto il costumer,
sì, questo perché appunto
vai
no, dicevo solo che appunto ogni volta vediamo se riusciamo a preparare diciamo una specie di cosplay però nella vita di tutti i giorni, quindi Cristina per voi ha preparato questo qua di Aragorn che ora andrà a illustrarvi.
Esatto, io per esempio cioè, anche se voi non volete fare Aragorn e avete questi accessori a casa, questo è una, sono tutti accessori che comunque abbiamo tutti nell'armadio, non volete farlo elaborato, quindi mettervi a fare la cotta di maglia, la giacca di pelle, quindi con i nastrini accurati, gli stivali di pelle di cuoio proprio medievali, quindi con la non mi ricordo esattamente come si chiamano, e qua io invece vi ho fatto un'illustrazione, giusto eccezione è l'anello di Barahir, che come potete vedere io oggi ce l'ho, questo è il mio portafortuna, questo lo terrò sempre con me. nel bene o nel male. E c'è appunto una camicia, una camicetta appunto ambientata nella, che utilizzavano nel Medioevo, e io per esempio ce l'ho, e la marca è di H&M di tanti anni fa, di 2 anni fa, della collezione passata, mentre gli stivali sono semplici tronchetti che potete trovare anche su Zalando, e poi i pantaloni potete utilizzare anche uno skinny nero, e poi che ne so, aggiungerci anche una cinta intrecciata, così è bello quel dettaglio dove penzola la parte finale della cinta, quindi è molto caratteristica di Aragorn, un po' scacciato, un po' selvaggio, che a me piace, ragazzi. grazie mille. E poi c'è il gilet che è un accessorio, i gilet classici sono corti fino al bacino, mentre questo qua è proprio lungo e lui lo utilizza, e questo è, sì, lo potete trovare tutti i giorni, e dai ragazzi, io per esempio mi ci vesto tutti i giorni, proprio outfit stile Aragorn, perché mi piace tantissimo l'elegante e il raffinato col selvaggio, e diciamo che in questo film è utilizzato tantissimo l'elegante, il raffinato e il selvaggio tutto insieme, e questo a me mi piace tantissimo, perché gli altri sono tutti, gli altri film tutti precisi, qua invece è un po' più un po' più, sì, selvaggi, ma anche il selvaggio c'ha il suo raffinato e la sua eleganza, ma l'importante, ragazzi, questo è al di fuori del costume e da tutto, c'è sempre il valore di ogni persona.
Comunque,
vai, dimmi.
Visto che stiamo parlando di Aragorn, volevo leggere un secondo da Signore degli Anelli la parte in cui lo vedono la prima volta, così entriamo un po' nell'ottica della descrizione.
Esatto.
Allora, ad un tratto Frodo notò un individuo dall'aria strana, segnato dalle intemperie, che sedeva in ombra vicino al muro, ascoltando attentamente la loro conversazione. Aveva un grosso boccale di metallo davanti a sé e fumava una pipa dal lungo cannello intagliato stranamente. Teneva le gambe distese e portava degli stivali alti di una pelle morbida e di ottima fattura, ma ormai alquanto logore, ricoperte di fango. Un mantello di pesante panno verde scuro scolorito dal tempo lo avviluppava interamente, e malgrado il calore della stanza, egli portava un cappuccio che gli faceva ombra al volto, ma i suoi occhi che osservavano gli hobbit brillavano nella mezza oscurità.
Bello. Posso dire una cosa, che Aragorn e Homer sono la mia personaggio apposta per questo, proprio perché c'è Aragorn, io parlo da, appunto, io sono progettista di moda, e appunto trovo nella creatività, sì, ok, uno si espone come si veste, però la cosa che appunto porto avanti questa mia simbologia della creatività di Aragorn è il guardare al di fuori di quello che uno indossa, cioè guardare dentro l'animo delle persone, non guardare mai l'aspetto esteriore, guardiamo sempre appunto. Cioè, a me Aragorn, la prima volta che l'ho visto e che l'ho, poi in un futuro leggerò, la prima cosa che ho detto è: lo sai che quella per quel personaggio mi incuriosisce tanto? Non è che mi sono, cioè, come Sam che dice, oh, quello non fa altro che guardarmi. Io invece sarei stata là. Me però quello mi incuriosisce tantissimo, cioè sarei andato là a studiarmelo, proprio Tu che cosa nascondi? Tu secondo me fai... lo interpreto come angelo dark, come posso dirti? Il classico angelo buonissimo, però con l'aspetto dark. Però come si suol dire, i personaggi che ci piacciono rispecchiano tanto la nostra personalità. E questo infatti mi ci ritrovo tantissimo. Cioè, io infatti alcune volte sembro Aragorn, altre volte sembro Eomer. A volte mi nascondo per non essere esposta totalmente, cerco di intrattenere, però Eomer ritrovo tantissimo la grinta. E a te, Linda, che personaggi ti piacciono?
A me piace molto Arwen e Eowyn. Una, perché comunque mi è sempre affascinato il fatto che comunque per amore rinuncia all'immortalità, e quindi è una scelta molto dura e difficile.
Certo.
E Eowyn invece mi affascina molto per il coraggio che ha quando si trovesse da cavaliere, quindi mi piacciono tutte e due, non saprei scegliere.
Tra le combattive, sì, esatto, cioè, sono veramente tutti belli. Cioè, Adolken, cioè, fallo uno che... Cioè, è stato veramente tanto accurato, benissimo. Per esempio, io non l'ho mai visto, però l'ho sentito raccontare appunto da mia sorella la storia di Beren e Lúthien. E cioè, a parte mia sorella, appunto volevo dedicare questo primo video a mia sorella, a tre persone appassionate al Signore degli Anelli, come mia sorella, adesso a Gianfagna, che è stata per me fondamentale nella mia vita, e perché mi ha aiutato anche, diciamo, nelle parti più difficili. È stata, diciamo, la mia logopedista, se si può dire. E poi al mio amico Alberto, che appena mi ha visto l'anello di Barahir, ha detto: ma a te piace il Signore degli Anelli? E io: sì, Alberto. E lui è appassionato di elfi, e quindi c'è, veramente, tutte e tre appassionati del Signore degli Anelli. Cioè, mi si è riempito il cuore del tipo: meno male, non sono sola. E poi sì, poi più avanti vi dirò come ho conosciuto il mondo di Tolkien. Vi lascio questo pallino. E poi in un futuro vi volevo mostrare anche un cappotto che feci tempo fa, che appunto è sempre stato ripreso dal Medioevo. Mi sono ispirata ai raminghi e ho voluto portare questa parte medievale e selvaggia, perché i raminghi sono selvaggi. Diciamo che è un mantello trasformato a cappotto, e ve lo mostrerò. Vi mostrerò appunto appeso, cioè messo su manichino. Vi farò vedere anche i dettagli del cappotto, dai bottoni. Sì, è stata dura, devo dire, perché lavorare il tessuto non è stato semplice, però ecco, cioè, io sono entrata proprio nel mondo tolkieniano, perché anche cucire queste cose, cioè, è bello che comunque a me dà fastidio quando la gente mi dice: ah, ma cioè, io mi sono fatta questo cappotto e quindi ci sono andata in giro. Mi fanno: ma tu per caso ti sei vestita, cioè, ti sei vestito da cosplay? E ho fatto: scusa, questa è una parte storica, io sto indossando una cosa che è passata dalla storia. Cioè, nel Medioevo, se uno ci pensa bene, non esistevano gli ombrelli, quindi come si devono riparare? Con un mantello e un cappuccio. Poi dopo, grazie ai cinesi, hanno scoperto, cioè, degli ombrelli da sole, poi dopo un po' è diventato ombrello da pioggia. ma anche la scarpa. La scarpa, se uno ci pensa bene, dal punto di storia del costume, è nata con il cuoio, cioè venivano proprio, scusate la cosa un po' traumatizzante, venivano proprio fatte istantaneamente al piede. I pantaloni erano utilizzati nel dal aspetta dal periodo della Belle Époque, se non erro, e poi dopo un po' anche dalle donne, anche dall'aspetto dei colori. Ora ci saranno persone che diranno: ah, adesso vi racconto la storia del rosa e del celeste. Il rosa era utilizzato nel Medioevo per indicare vittoria agli uomini, quindi anche per mimetizzare il sangue, per appunto la simbologia della vittoria, mentre il celeste era utilizzato dalle donne per simboleggiare il manto della Madonna. Quindi non è non è sempre stato il rosa un colore femminile e il celeste un colore maschile. Da quando poi Greschelli col completo rosa, da là il rosa è passato alle femminucce. Poi il rossetto rosso, se volete ve lo spiego la simbologia del rossetto rosso. Certo, solo qua in Italia c'è lo stereotipo dell'aspetto negativo.
Cosa dici, Cristina?
Ok, ma... allora la simbologia.
Vuoi presentare la simbologia del rossetto? Se no vado avanti, che nel frattempo è arrivata Fina.
Tanto, ok.
E la salutiamo.
Ciao! Benvenuta!
Ciao!
Grazie di essere qui. E tra poco vi faremo vedere perché Fina è con noi. E adesso volevo solo fare il mio breve intervento su la stella del Vespro, che è il ciondolo che ha Arwen, e visto che appunto compare nel film, volevo farvi un po' di storia, in realtà a livello invece dei libri di Tolkien, da dove deriva, dove si sono ispirati. Quindi se non avete letto i libri o guardato il film, vi dirò qualche spoiler, quindi attenzione. Allora, in realtà diciamo che questo ciondolo appunto nel film rappresenta un impegno d'amore che Arwen dà ad Aragorn, come sappiamo bene, e che si chiama Stella del Vespro come nome, ecco. E appunto nel film di Peter Jackson, Arwen dona ad Aragorn l'Elestar, che appunto è in forma d'aquila, come simbolo del loro amore. Nel libro invece il simbolo del loro legame è l'anello di Barahir, quello che appunto ha Cristina stasera. Qua il gioiello è leggermente diverso, questo del film, ed è chiamato appunto Stella del Vespro. Nel libro invece ci sono in realtà due gemme legate ad Aragorn e ad Arwen. Una è una pietra bianca che viene donata a Frodo da Arwen per proteggerlo dal ricordo dell'oscurità e delle sue ferite prima della partenza di Valinor, in sostituzione del fardello dell'anello. Questa è un po' l'interpretazione. Comunque Arwen dà questa gemma a Frodo per proteggerlo dal male, o comunque gli dice di toccarla quando si sente, ha bisogno diciamo di sentirsi meglio. Mentre l'altro gioiello invece, che è di Aragorn, è una spilla elfica, l'Elessar. E vado a leggere la parte del Signore degli Anelli, dove appunto è Galadriel che dona questa spilla ad Aragorn nel capitolo di Olorien, e appunto viene detto scusate, sto trovando il pezzo
tranquillo. Ok.
Aragorn rispose: Dama, tu conosci il mio unico desiderio e hai custodito a lungo il solo tesoro che io cerchi. Eppur, anche volendolo, tu non potresti darmelo. Sono io che lo raggiungerò al di là delle tenebre. Tuttavia ho qui qualcosa che forse porterà conforto al tuo cuore, disse Galadriel. Mi fu consegnata affinché te la dessi qualora tu fossi passato dalle nostre terre. Tolse dal grembo una grande pietra verde limpida, incostonata in una spina d'argento a forma di aquila con le ali distese. La tenne alla luce e la gemma sfavillava come il sole tra le foglie della primavera. Questa gemma io diedi a Celebrian, mia figlia, ed ella a sua volta la donò alla sua. Giunge ora nelle tue mani il segno di speranza. In questo momento prendi il nome a te predestinato, Elessar, la gemma elfica della casa di Elendil.
Che spettacolo.
Ecco. Esatto, bellissimo.
C'è...
E appunto qua viene narrata questa cosa e quindi nei racconti incompiuti abbiamo un manoscritto, c'è proprio un capitolo dedicato dopo la storia di Galadriel e Celeborn, quindi se volete leggerlo integrale potete andare lì a trovarlo. E c'è la storia di questa gemma elfica, perché Tolkien l'ha scritta appunto. Anche se in realtà, essendo un racconto incompiuto, ci sono un po' di ambiguità. Allora, in pratica non si sanno se ci siano state una o due gemme elfiche, perché appunto questo manoscritto è incompiuto. Però la storia inizia con il fatto che Elessar, questa gemma elfica, fu creata a Gondolin per Idril da Enerdil. A Gondolin viveva un orafo di nome Enerdil, il massimo di quell'arte tra i Noldor. Enerdil amava tutte le cose verdi che crescevano e la sua gioia più grande consisteva nel vedere la luce del sole filtrare tra le foglie degli alberi. E gli nacque nel cuore l'idea di fabbricare un gioiello in cui la chiara luce del sole fosse imprigionata, ma il gioiello stesso apparisse verde come foglie. Quindi, si dice infatti che coloro i quali guardavano attraverso quella pietra vedessero cose inaridite o bruciate tornare sane, o come se fossero nel fiore della giovinezza, e che le mani di chi l'avesse tenuta guarissero le ferite di quanti ne erano toccati. Enerdil donò la gemma a Idril, figlia del re, che la portò in petto e così venne risparmiata dall'incendio di Gondolin. Successivamente Idril dona questo gioiello a Earendil, per suo figlio, che la indossò quando andrò ad Ovest. Ed è per questo che nel Signore degli Anelli Aragorn insiste con Bilbo affinché inserisca una gemma verde nella canzone che lui fa a Earendil. Negli scritti non è chiaro se la gemma sia di Aragorn sia la stessa di Earendil oppure una copia. Infatti viene detto: ere più tardi fu una nuova Elessar, su conto della quale due cose si dicono, sebbene quale delle due sia vera potrebbero stabilirlo solo quei saggi che ormai sono scomparsi. Quindi ci sono due versioni. In una storia, se l'Elessar è quella originale, è praticamente spiegato che è stata riportata nella Terra di Mezzo da Gandalf grazie a Yavanna, che la diede poi a Galadriel. E dandogliela gli dice appunto: prima che tu ti stanchi e alla fine abbandoni la Terra di Mezzo, uno apparirà il quale dovrà riceverlo e il suo nome sarà quello della pietra, si chiamerà Elessar. Nella seconda storia invece la pietra che Galadriel dona ad Aragorn è stata creata da Celebrimbor come imitazione della prima Elessar, e quando però Galadriel ebbe Nenya, che è l'anello che ha lei, la pietra fu data poi alla figlia e poi alla nipote e poi quindi ad Aragorn, perché in realtà Galadriel, avendo Nenya, non serviva più questa pietra, diciamo che serviva per guarire, per stare meglio, diciamo, ecco, perché appunto non le serviva più. Ecco, queste informazioni le ho raccolte dal Signore degli Anelli, dai racconti incompiuti e dal Lord of the Rings Companion, che è il commento al Signore degli Anelli. Ecco.
Che spettacolo. C'è uno poi, scusate l'intervento, uno dice da Disney: Tolkien, cioè, ti fa arrivare proprio sopra proprio alle nuvole, cioè sogni proprio Cioè, è un grande.
Già. Ecco, bene, allora, conoscevate questa storia o così chiedo agli ascoltatori? Nel frattempo, visto che c'è Fina, direi di farla cominciare. Cosa dici, Fina?
Sì, va bene, posso cominciare.
Ok, qui abbiamo messo le foto del tuo abito, ho messo prima il disegno e poi vedremo anche l'abito vero e proprio, quello che è dietro di te comunque.
Sì, l'ho messo qua, sulla pupette.
Spettacolo, è spettacolare.
Quello è il disegno che, di preparazione per il vestito, sì, infatti, adesso lo vedo.
Raccontaci pure come mai hai fatto questo vestito e un po' come vuoi, ecco, vai pure.
Ho cominciato, cioè, allora, quando ho visto il film mi sono naturalmente innamorata di tutti gli abiti, perché sono sarta e mi piace molto disegnare e cucire gli abiti, un po' di fantasia. E quando avevo visto il film, naturalmente sono rimasta estasiata da questi sarti fantastici. E da come hanno cucito e inventato questi abiti proprio alla Tolkien. E, solo che poi quando invece ho letto il libro mi sono talmente tanto innamorata del personaggio di Baccador che ho voluto proprio realizzare un abito simile a quello che viene descritto nel libro. E anche perché di solito quando si va alle fiere si vedono comunque sempre le Arwen, le Galadriel e le Eowyn e nessuno si rende conto che esistono anche altri personaggi, no? Forse perché chi non ha letto il libro non conosce questo nuovo personaggio.
Esatto.
E invece leggendo il libro si rimane veramente appunto affascinati da questa dolce dama, la moglie di Tom Bombadil. E magari se vi fa piacere posso leggere proprio il pezzetto dove descrive l'abito di questa dama, la Signora degli Anelli.
Per me va benissimo.
Sì? Ok, leggo proprio il pezzettino che mi ha proprio ispirato per cucire quest'abito. Allora, dice così, è il capitolo 7 nella casa di Tom Bombadil. Su una sedia, all'altra estremità della stanza, sedeva una donna. La lunga chioma bionda le scendeva sulle spalle. La sua veste era verde, del verde dei giovani germogli, tempestata di argente e perle di rugiada. E la cintura d'oro pareva una catena di gigli incastonata di non ti scordar di me. Ai suoi piedi migliaia di candidi gigli galleggiavano in vasi di ceramica verde e marrone, pari a un piccolo lago intorno a un trono. Siate i benvenuti, cari ospiti, disse, e a quella voce gli ovvi capirono che era la stessa limpida voce che avevano sentito cantare poco prima. Fecero qualche timido passo avanti, inchinandosi profondamente e da più riprese, goffi, stupiti e impacciati, come gente che, avendo bussato alla porta di una casetta per chiedere un bicchiere d'acqua, si fosse improvvisamente trovato al cospetto di una splendida giovane regina elfica, interamente vestita di fiori. E quando ella corse loro intorno, sentirono il suo abito frusciare come una dolce brezza sulle rive fiorite di un fiume. Ecco, non ci può essere una descrizione più romantica di questa. È bellissimo. È proprio, ti fa comprendere proprio la sua attitudine, la sua dolcezza. Ecco, e quando ho letto questo mi sono detta, ora come faccio? Come lo cucio questo vestito? Allora mi sono concentrata sul fatto che dice qui che la sua veste era verde come giovani germogli, tempestata di argente e perle. E adesso come la tempesta di argente e perle, cosa ci metto? E allora ho cercato delle perle di diversa misura, come se fossero gocce di diversa misura su un vestito, no? E così le ho cucite a questo vestito. Ne ho cucite più di 400, eccolo lì. Infatti si vede sotto che ci sono delle piccole gocce che sono perle, via. E poi dice appunto anche che dovevano... Scusate, ogni tanto c'è un'interruzione.
È spettacolare, complimenti.
Ecco. E poi dice che era del verde dei giovani germogli. E ho cercato appunto un tessuto che fosse verde come i giovani germogli e che però nello stesso tempo doveva anche frusciare, no? Doveva essere leggero ma frusciante. E il taffà mi è sembrata la stoffa quindi giusta per
È stupendo.
Taffà di seta e perle. Poi ci ho messo anche le maniche, come si vede lì, un po' così svolazzanti, perché mi dava l'idea della leggiadria di Baccadora, avere queste maniche così un po'...
Approvo, bellissimo.
E poi anche, ecco, poi se notate, adesso qui non ce l'ho perché l'ho messa via per non farla rovinare, però anche lì c'è una piccola spilla. Si vede, no? Sul corpetto del vestito. Uh-huh. Ecco, e quella è la spilla dei tumuli Lande. Quella che Tom Bombadil trova sul tumulo dopo che ha cacciato lo spettro e la prende da un mucchio di gioielli che aveva trovato dentro la tomba dello spettro e la porta a Baccador in ricordo della gentile e dolce dama che l'aveva portata tanto tempo prima, no? Ecco, io ho pensato di applicarla anche al vestito perché mi ricordava quest'altra bella cosa che avevo letto. E poi dice, e poi ancora un po' più avanti parla dell'ultima... del saluto che Baccador fa a Frodo e ai ragazzi e dice che lei è vestita, aspetta, voglio proprio leggervi questo pezzo, quel saluto che Baccador fa ai ragazzi prima che, ecco, qui sempre, no, nel capitolo 8, Nebbia sui tumuli Lande. Ecco, e qui i ragazzi sono già andati via dalla casa di Tom Bombadil e cavalcano lungo questo sentiero, no? E allora a un certo punto Frodo si ferma ad un tratto e dice: «Oh, Baccador!» esclamò, «mia graziosa dama, tutta vestita di verde ed argento. Non ci siamo congedati da lei e non l'abbiamo più vista dopo ieri sera. Era tanto afflitto che voltò il pony per tornare sui propri passi». Ma in quel momento, alle loro orecchie, giunse un limpido richiamo. Ella era in piedi sulla cima della collina, agitando la mano in segno di saluto. I suoi capelli sciolti al vento scintillavano luminosi al sole. Il luccicare della rugiada sull'erba si sprigionava dai suoi piedi mentre danzava armoniosa. Affrettarono il passo per il pendio e si fermarono ansimanti accanto a lei e inchinandosi, ma con un gesto del braccio ella mostrò il loro paesaggio. Guardarono dalla sommità del colle le terre immerse nella luce della mattina. E poi giustamente Baccador li saluta e gli dà i suoi addii e gli dice che avrebbero dovuto seguire le indicazioni di Tom. Ecco, poi qui, come ho letto prima, Frodo dice Baccador vestita di verde ed argento. Ecco, e allora, visto che Baccador era vestita di verde ed argento, ho voluto aggiungere appunto attorno alle maniche, qui come si vede anche lì nella foto, e attorno al collo questa strisciolina di stoffa argentata, proprio come viene descritto nel racconto. E per me è stato veramente bellissimo indossare questo abito, perché non solo l'ho fatto, ma ho avuto anche il coraggio di indossarlo. Ma veramente è una cosa fantastica, perché ti trasmette la leggiadria di questa, esatto, fanciulla, di questa ragazza.
Ma poi immagino anche la tua soddisfazione, perché cioè, non è facile il taftà, appunto, i tessuti, manovrare i tessuti, perché come diceva mia nonna, hanno un'anima i tessuti.
Allora, quando vuoi fare qualcosa di bello e che deve essere duraturo, perché io ad esempio questo vestito ce l'ho da almeno 3 anni, almeno, perché dobbiamo sempre considerare che sono passati 2 anni di Covid, perciò dobbiamo fare prima e dopo, avanti e dopo. Perciò sono almeno 3 anni che ce l'ho e l'ho portato dappertutto. Appunto, quando vuoi fare qualcosa di bello, devi anche scegliere un tessuto che regga, cioè che sia, esatto, bello.
È vero.
Perché l'ho lavato diverse volte anche a mano, cioè non l'ho portato in lavanderia. Ed è ancora bello come se l'avessi appena fatto. Perciò è l'incoraggiamento che faccio io alle persone quando vogliono farsi fare qualcosa, dico sempre, mi raccomando, prendete della stoffa bella, non magari costosissima. Ecco, di buona qualità, perché se volete che questo capo duri, visto che ve lo fate fare su misura ed ha un certo costo, perché non è come andarlo a comprare dai cinesi, non per, esatto, dire qualcosa contro i cinesi, però
è questo che purtroppo Linda tante persone non ne riconoscono, del fatto che dietro a un abito, dietro a un determinato capo, non sanno né il ragionamento di una persona, non sanno quello che vuoi trasmettere, quello che le persone sono, ah vabbè, io però se vado in magazzino lo vado a prendere, anche da H&M lo vado a prendere a poco,
certo,
voi non sapete che cosa c'è dietro a una lavorazione di un abito. Cioè,
tu devi pensare, scusami, continua.
Tranquilla, no, dimmi.
Tu devi pensare che, ad esempio, io ho una cara amica che lei è una bravissima sarta di Alessandria, però fa anche i modelli in carta per le persone che, ad esempio, vogliono farsi fare un cartamodello e poi magari tagliarsi e cucirsi a casa, ecco, che si può anche fare così.
E modellisti e lei vengono pagati. Sì.
E lei proprio di base, il modello proprio basissimo in carta modello te lo fa tipo sui 25 euro,
ma giusto così, anche di più sarebbe, però, giusto.
Ecco, le persone non capiscono ad esempio che una sarta questa cosa la deve già fare, nel senso te lo deve fare il modello su di te in carta,
esatto,
non è che può direttamente, sì, si può anche fare, perché a volte io direttamente sulle cose mie personali me lo taglio già sulla stoffa perché mi viene più facile, però per una persona che ti paga devi fare le cose per bene, perciò io già devo calcolare che ci vogliono 25 euro perché io ti faccia già solo il modello,
esatto,
in più poi ore ed ore ed ore per tagliarlo, fare punti molli, per rimetterlo, esatto, insieme, per farti le prove, almeno 3-4 prove ci vogliono.
La tela. Io per esempio nell'alta moda utilizzo, perché io lavoro in una maison.
Ehi, bello.
E Gattinoni, non so se la conoscete. E sì. Prima si fa il cartamodello, poi si passa a tela e poi si passa su stoffa perché A me viene da dire questo. La stoffa si imbastardisce perché poi a un certo punto, se la stressi tanto, la stoffa perde anche la tensione della stoffa.
Sì.
E quindi io, per esempio, sì, sono sarta, però io sono laureata da progettista di moda, quindi io so disegnare per esempio i tagli, per esempio il figurino, poi passo a carta modello, poi passo alla stoffa e poi cucio e poi elaboro tutto. E questo è anche la cosa bella del progettista di moda, perché sai anche, ti metti anche nei panni degli altri, dallo stilista, dal modellista, dal sarto, anche sembrerà banale la creatività, ragazzi. Cioè, non pensate che dietro a un abito c'è cioè, vabbè, è bellissimo quell'abito, però dietro a quell'abito c'è una storia, c'è una tematica, c'è un pensiero che comunque c'è dell'intelletto. È questo che tante persone non capiscono, perché dietro a un abito c'è una storia meravigliosa. Non è semplicemente un abito, è una storia. Appunto
Sì.
come i costumi, cioè i costumi. Perché sono abiti medievali? Perché a me non sembra un costume, cioè io lo vedo come abito storico della nostra vita umana, perché la storia è questo.
Sì, hai ragione.
Anche i tessuti che uno pensa, che uno dice, ah, esiste solo il cotone e la seta. No, oggi come oggi, se uno ci pensa bene, c'è il PVC, c'è addirittura. Io ho fatto una tesi di laurea. Anche là ti devi mettere anche nei panni di un lavoratore, devi anche metterti nei panni anche di un operaio. E c'è un tessuto che, se viene, per esempio, c'è, come si chiama? Il polietilene agricolo, il polietilene. È un liquido che, se viene assorbito da un determinato tessuto, diventa, diciamo, un antiproiettile. Cioè, quindi ogni cosa che ti viene addosso non senti cioè ti protegge. E questo le persone non lo sanno. E questo a me, diciamo, un po' ci rimango male. Perché non sanno le cose, che cosa c'è dietro ai sarti, dietro a queste cose, non lo
Certo,
sanno che c'è dietro.
sì.
Ecco, infatti Eva ci ha scritto un commento e ha detto un grandissimo lavoro dietro una cosa che solo apparentemente è semplice. Bravi Cristina e Fina.
Grazie,
Grazie,
grazie.
grazie.
Sì, perché sembra semplice quando lo vedi, dici, oh, però non sai che ci sono centinaia di punti dietro.
Esatto, la gente vede solo il ben fatto, invece non c'è tanto studio dietro. La manica che hai fatto, c'è tutto l'abito, che dico, è stupendo, è da togliere il fiato, ti giuro. Cioè, io ci andrei tutti i giorni così. Sarò
Guarda,
matta, ma ci andrei tutti i giorni così.
io anche mi vestirei così, guarda. Persino con la coroncina in testa di fiorellini, sai, tipo.
Esatto, e infatti questo io voglio riportare, cioè adesso vi svelo questa cosa, io voglio riportare la storia nel moderno, così che le persone non dicono, vabbè, ma questo è un cosplay, è un costume. No,
No, è il mio vestito.
è il mio vestito, ho rivisitato, per esempio, cioè, a me piacciono, capirai, le cose un po' stile medievale. E come dicevo prima, io andavo in giro col cappotto e mi dicevano: ah, ma tu vai in tu sei, c'hai il mantello da cosplay. No.
No.
È un cappotto. Questo è il mio cappotto. Cappuccio enorme.
Bello, bello. Ma purtroppo non tutti riescono a capire questa cosa.
Ma guarda, io spero che con questo video ci capiscano. Cioè, io non sono nessuno per dire no, tu ci devi capire. No, perché ognuno è la propria scelta. Però sì, bisogna che un po' più
di empatia. Sai che cos'è? Sai che cos'è? Cioè, bisognerebbe partire proprio dall'idea che se tu vuoi farti fare una cosa, vuoi farti cucire anche solo una gonna, qualcosa, devi partire dall'idea che non devi chiedere il prezzo. Cioè sì, beh, certo, è normale che tu sarta non farai pagare una gonna 800 euro, dai, non è possibile.
No, però, quello mai. Cioè,
però devi capire che c'è una persona che ti sta prendendo le misure, che ti sta facendo una cosa su di te.
Esatto.
Con tutti i tuoi pregi e tutti i tuoi difetti. Perché, ad esempio, quando vai a comprarti un vestito, a volte succede che la giacca ti sta bene e la gonna no, o viceversa, di quella taglia. Perché tu magari sei più robusta di sotto, più magra di sopra, oppure viceversa, e non avrai mai un vestito che ti andrà bene a pennello.
Esatto.
Ecco, dovrai portare una delle due cose da una sarta, a fartelo aggiustare. Mentre se una sarta te lo misura e te lo fa su misura, te lo farà esattamente come sei tu. Perderà il suo tempo, ti farà il modello, te lo metterà su carta. Come hai detto tu, se è un vestito prezioso, tipo un abito, e vabbè, io con gli abiti da sposa faccio anche il modello in stoffa, in cotone, perché voglio proprio misurarlo su misura, poi tagliare il cotone giusto e metterlo sulla stoffa della sposa, insomma. Così che la stoffa non si rovini troppo, come hai detto,
certo,
anche tu bene prima. Ecco, perciò devi capire che ci sono tutti questi passaggi e alla fine avrai un vestito che sarà il tuo, solo il tuo, non ce l'avrà nessuno.
Sì.
Come ad esempio io dicevo alle mie figlie quando erano piccole che non volevano avere il vestito, come dire, personale, volevano vestirsi come tutte le altre, no? Ecco, gli dicevo, ma tu questo non ce l'ha nessuno delle tue amiche. No, appunto, io voglio le vestite come le mie amiche. Cioè, non lo capivano, ma loro erano piccole, erano bambine. Invece le persone grandi, adulte,
piccole
dovrebbero capirlo. Sì, è così.
Per esempio, noi quando prendiamo le misure, tu sicuramente lo saprai, prendiamo anche l'iliaca. La parte, perché noi donne mediterranee abbiamo, diciamo, i bei fianchi, e quindi sarebbe il punto in mezzo fra il fianco e la vita, sarebbe
la vita,
il mezzo,
certo.
L'iliaca. Se non prendi l'iliaca, cioè, anche questo ti fa pensare il minimo dettaglio, cioè, dell'abito, sennò sembrerebbe tipo un abito a sacco. Invece no, è bene prendere tutte le misure, perché se no sembrerebbe lento o troppo stretto.
Sì.
E poi io adoro tutti i tessuti, ma anche tutti i colori, perché anche il bello appunto di questo film, anche i libri di Tolkien parlano anche di colori. Cioè, non i classici colori blu, rosso, i classici colori che uno vede tutti i giorni, ma anche i colori non visti sempre, anche come questo lilla, l'argento, il marroncino, questo verdino, il rosso mischiato con l'oro, cioè, mi fa sognare, perché appunto anche quando io abito in atelier vedo dei colori che non tutti i giorni vediamo, anche un tortora, cioè colori che appunto, non si vedono tutti i giorni. E questo è il bello di questo mondo. Cioè, del fatto che ogni giorno i nostri occhi vedono dei colori meravigliosi. E bisogna, cioè, assorbirli e portarli nel cuore, perché i colori sono veramente spettacolari. Questo mondo ci ha regalato veramente dei colori molto belli, anche il nero e il bianco, e anche i colori scuri, cioè, anche per esempio il cotone che ha un bianco, comunque già la terra te lo regala. E da là ci puoi elaborare tutto, cioè anche tingerlo, per esempio anche con le cose naturali, sempre inerenti al Signore degli Anelli, cioè anche le erbe tingono, la tintura con le erbe, cioè anche, che ne so, la creatività, perché Tolkien nel Signore degli Anelli, in tutti i racconti, c'è proprio lo stimolo della creatività.
Sì, è vero.
Cioè, ti stimola proprio all'ennesima potenza, cioè del tipo crea, non ti bloccare, non ti bloccare.
Immagina,
tu puoi farlo. Cioè, io ho immaginato gli elfi, ho riportato nel libro, crea, non esitare, non aver paura, non aver paura anche dei pregiudizi degli altri, fallo.
Sì.
Beh, diciamo che comunque questo aspetto, il Signore degli Anelli, lo rende bene, perché comunque essendoci tanti popoli, tante, diciamo, città, paesi, non so come chiamarli, diversi, ci sono tante espressioni, quindi c'è tipo l'Hobbit che ha uno stile più legato alla terra, gli elfi che sono più magari legati, non so, fa venire in mente un po' qualcosa di più effimero, comunque molto legato alla natura, piuttosto che Rohan, una cosa un po' più rustica, celtica, cioè esatto. Ogni tipo di mondo, come prima il commento del nostro ascoltatore che diceva che c'era l'armocromia anche legata ai luoghi, c'è un po' tutto, sì. Quindi si gioca moltissimo con i colori, quindi ognuno può trovare un po' il suo aspetto che più gli piace, ecco, quindi ad esempio anche nel libro ce ne sono ancora di più, come fino appunto gli è piaciuta Baccador, ognuno trova un po' quello che rispecchia di più.
Sì, è vero. Ad esempio prima è passata la foto di Arwen vestita con quel mantello. Aspetta, se lo fai girare te lo dico. Dov'è?
Pensai che... Eccolo.
Eccola qua. Eccola, sì. Questo mantello è bellissimo. Cioè, io ci ho studiato un po' per riuscire a replicare il cappuccio di questo mantello.
E non è semplice.
No, non è assolutamente semplice.
Perché ha tipo delle pieghe, se non erro, sopra. Se
posso, cioè, è, secondo me è fatto molto più lungo,
sì.
E poi cucito solo a un pezzetto e poi fatto scendere. Ho provato, sì, a farlo con un pezzo di fodera e viene abbastanza così. Però poi lo devi fare anche molto largo, perché dietro gli prende anche sulle spalle.
Sì, sì.
E poi è fatto di vellutino leggero, vedi?
Sì, sì.
È bellissimo.
E ha tipo delle punte qua.
Sì.
Cioè fa così.
Sì.
Si prolunga e poi aspetta che... Ok, di qua. E ti sei perso dietro. Io, per esempio, quando feci il cappotto quello là, quello verde, proprio stile flamingo, quando feci il cappuccio, ho dovuto prendere tipo di insalatiera per fare il cappuccio, e non sto scherzando, cioè proprio ho detto aspetta, mi serve un enorme compasso, come posso fare?
Beh, certo,
ho fatto così. Anche questa è creatività, ragazzi, perché anche per esempio un minimo pensiero, anche questo scatto così è creatività, ragazzi.
Sì.
Tutto è creativo, e io là ho fatto ok. Ma come lo faccio, proprio stile ramingo? Come lo faccio sceso? Perché sennò mi stava tutto messo così in su. ha fatto tipo delle piccole ricurve nel cartomodello e poi ho praticamente sempre preso la mia bellissima sala d'aria enorme e poi a seconda di come voleva, di come voleva andare l'ho disegnato. E è bello anche entrare in sintonia, cioè per riportare la terra di mezzo nei tessuti e spiegare a tutti che io voglio proprio riportare il Signore degli Anelli nella realtà.
Sarebbe bellissimo. Sì. Certo, ecco. Che comunque dovresti consumare tantissima stoffa, specialmente per gli abiti degli elfi, perché sì, se vuoi imitare quelli del film, cioè ci devi perdere mezzo stipendio. Sì.
Io penso, qui lo dico e io spero di farlo. Ci avevo pensato, e questo l'avevo detto anche a alcune persone, che è un progetto, un cosplay. Se volete ve lo dico.
Dai, su.
Tienici per la prossima volta, cosa dici?
Ok. Tengo la suspense, eh?
Così la prossima volta ci presenti anche il tuo cappotto, che siamo curiosi ormai, vogliamo vederlo sicuramente, ci presenti tutto il tuo progetto. E se Fina vorrà essere ancora dei nostri, ci sentiamo che volentieri, così parliamo ancora insieme a lei.
Sì, anche perché per la festa dell'unicorno che si terrà alla fine di luglio, ho in mente di cucire ancora qualcos'altro, sempre dal Signore degli Anelli. Perfetto. Penso di fare un elfo generico, senza sì, però ho già trovato la stoffa adatta, perché io avrei voluto fare Galadriel, però per cucire un vestito abbastanza all'altezza di Galadriel, cioè avrei dovuto consumare 3 stipendi tipo. Ecco, invece magari un elfo generico mi permette di avere un bel vestito con della stoffa per decente, per bene, e però di non consumare proprio appunto tanto, perché c'è anche quello da considerare, perché giustamente non è che
non tutti se lo possono permettere. Apposta infatti. Io poi ho messo quel cosplay fatto in casa, perché non tutti se lo possono permettere, però hanno questo fortissimo desiderio di fare un cosplay, sì, e togliersi quel profondo sfizio, e ho detto voglio aiutarli e ho fatto questa cosa. Se poi io poi in un futuro appunto vi parlerò di questo cosplay che vorrei fare, che pure quello non è solo lo stipendio, ma anche il elaborare al minimo dettaglio, perché non è banale come Aragorn il personaggio che voglio fare. Se volete lo potete scrivere sulla nostra pagina quale personaggio vorrei fare, vi mando queste indicazioni, che non è un personaggio banale, è un personaggio bello, è un personaggio che voglio trasformare in femminile, quindi già potete immaginarlo chi è. E scrivetelo su Tolkieniani Italiani su Instagram o magari anche su Facebook. Lascio questo suspense.
Perfetto.
E voglio anche gli incoraggiamenti. Dai, sì, fallo, siamo con te.
Va bene, direi allora di salutare tutti i nostri ascoltatori. Vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio Cristina e Fina per questa bellissima serata che abbiamo passato insieme, e complimenti ancora Fina per il bellissimo abito, che è stupendo veramente. Ho sempre sognato un abito con quelle maniche,
io non lo so, no? Mani di fada,
cioè, no, è l'esperienza, è la tanta esperienza,
però cioè, io ti giuro ti abbraccerei forte perché
anch'io.
Cioè, anche se siamo a distanza, però questo legame ci porterà veramente.
Anche
siamo
perché anche capiamo il lavoro che c'è, che ci, esatto, vuole.
Poi magari ti voglio chiedere qualche aiuto e qualche consiglio.
Proprio tu. Cioè, no, noi, no, sì, ci possiamo parlare, certo.
Sì.
Perché io ad esempio ho tanta esperienza, però non ho ad esempio una base di studio come la tua, nel senso magari anch'io posso chiederti qualche consiglio, perché avere anche una base di studio vuol dire tanto, sai, ti toglie tanto lavoro avere una base di studio.
Lo so, però magari io c'ho quelle cose che tu non hai. L'esperienza, appunto, perché io adesso ho incominciato a fare questi 6 mesi da gattinoni e tutto, però magari c'è quel in più che non mi si dà, e io questo lo apprezzo tantissimo, perché per me è fondamentale. Cioè
va bene, teniamoci in contatto.
Va bene. Salutiamo tutti allora, grazie e buonanotte.
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 Grazie mille di tutto.
A presto. Anche a voi tante grazie di avermi invitato. Ciao.
Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big.